Buongiorno.
Io volevo riallacciarmi al concetto che lei ha esposto relativo a come una società disordinata possa essere più profittevole rispetto a una società ordinata. Lei ha fatto l'esempio della famiglia, che io condivido nello spirito con cui l'ha esposto lei. Le chiedo se non è successa la stessa cosa nel rapporto tra capitale e lavoro. Mi spiego. Lei ha citato il caso Apple. Amazon è arrivata al punto di pretendere soldi, lei, non di sconti fiscali, ma addirittura di ricevere soldi dal sindaco di New York per impiantare uno stabilimento. Cioè, il rapporto è talmente asimmetrico che la globalizzazione è talmente asimmetrica che il capitale si può spostare con un click. Il lavoratore si può spostare, ma con molte, molte, molte più difficoltà. E questo ha prodotto Apple, ha prodotto Amazon. Apro una parentesi. Queste forme di dumping fiscali sarebbero forse combattute in maniera migliore da qualcuno che non avesse governato per molti anni un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Chiudo la parentesi. Ma torno alla domanda. Cosa è successo tra capitale e lavoro? Lo dicono autori, ormai c'è unanimità su questo punto, c'è chi dice alla fine degli anni 70, chi dice a metà degli anni 80, ma fondamentalmente la produttività e il salario dei lavoratori, che salivano in maniera più o meno simmetrica, a un certo punto si è verificato che la produttività è continuata a salire e i salari si sono appiattiti. Sono tante le cause, io gliene evidenzio due. Per arrivare al compromesso, che è quello al valore della parola compromesso, altra cosa che condivido. Tra le due cause sicuramente c'è il fatto che con la globalizzazione, se prima un'azienda per essere più profittevole doveva innovare, adesso può semplicemente costruire una fabbrica dove la forza lavoro costa meno. Ma non è questa l'unica ragione, perché la globalizzazione è arrivata dopo, l'appiattimento è stato prima. Io credo che ci sia, credono tanti, che ci sia stata una atomizzazione, volutamente una atomizzazione nel mondo del lavoro. Cioè a un certo punto si è deciso che il ruolo del sindacato tutto sommato non era così importante, che anziché avere sindacati forti e rappresentativi era meglio avere tanti piccoli sindacatini più o meno gialli, creare tante figure professionali in lotta tra loro. E questo, a mio parere, è stato all'origine della perdita enorme di rappresentatività che ha avuto il sindacato e del nascere di fenomeni così macroscopici come quelli che le ha citato Apple, Amazon, insieme alla globalizzazione. Cosa bisogna fare? Bisogna recuperare il valore della parola compromesso, come diceva lei, ma per recuperare il valore della parola compromesso bisogna recuperare anche il valore del conflitto di interessi, cioè partire dal riconoscimento che tra datori di lavoro e lavoratori esiste un conflitto di interessi e sulla base di questo conflitto di interessi riconosciuto stabilire un equo compromesso, mentre invece da parte del sindacato e della politica italiana in particolare, forse anche per effetto delle tragedie del terrorismo, c'è stato a un certo punto un volemo sebbene che ha eliminato il conflitto, quasi che fossimo tutti sulla stessa barca con gli stessi interessi. Grazie.
Andrea. No, però mi faccio intervenire subito, sennò poi non...
Prego. Andrea.
Guardi, io penso che l'analisi che fa è giusta, però... Cioè, sono un po' stanco. Comunque, la globalizzazione ha prodotto anche aspetti positivi. Il lavoro, l'appiattimento dei salari è legato a un fatto, è legato ai valori della civiltà occidentale. Cioè, mi spiego. Noi ci siamo posti il problema a un certo punto di fare del nostro patrimonio un patrimonio del pianeta. La globalizzazione è un investimento sul benessere del pianeta. Se i 2 miliardi di poveri sono diventati 800 milioni di poveri, è stato un investimento che il liberalismo ha fatto aprendo al pianeta. È chiaro che nel momento in cui tu crei attraverso la globalizzazione un sistema di vasi comunicanti, è ovvio che tu indebolisci la forza contrattuale del lavoratore occidentale. Questo è un dato di fatto. Ma questo è stato dobbiamo vederlo in parte come l'effetto di una mancata regolazione del mercato, perché volemo, sebbene abbiamo messo i sindacati gialli sono venuti per una serie di motivi. La politica ha rinunciato a governare la globalizzazione, ha commesso degli errori, cioè ha commesso l'errore di responsabilizzare il mercato in alcune parti, e quindi sicuramente ha prodotto una parte delle diseguaglianze. L'altra parte si è prodotta, ma l'altra parte è una parte virtuosa. Noi non riusciamo a vederla come parte virtuosa, quella del liberalismo. Però se noi assumiamo che l'immigrato ha gli stessi diritti nostri, dobbiamo assumere anche che lo sviluppo della Cina, della Corea, del Brasile, del Sudafrica sono un obiettivo di crescita della nostra democrazia. E dentro questo obiettivo è inevitabile che si produca un sistema di vasi comunicanti in un mondo dove c'era una quota di persone che viveva con un euro al giorno. Questo è accaduto. Allora noi dobbiamo costruire una cultura della sostenibilità, che dobbiamo regolare il mercato. Io sono il primo, l'ho detto per un'ora e mezzo, l'ho detto: regoliamo il mercato, difendiamo il mercato, e quindi ognuno deve assumere le sue responsabilità, la politica, anche il sindacato. Il sindacato ha perso la sua battaglia anche perché si è schiacciato in una logica talvolta anche particolaristica, debole, e ha rinunciato a guardare al futuro. E rinunciando a guardare al futuro e a governare i processi di cambiamento, poi è stato schiacciato dalla dimensione corporativa. No? Quindi io sono per i corpi intermedi. I corpi intermedi però si riaffermano con la cultura politica, ma anche con la loro capacità di assumere responsabilità. Se i corpi intermedi diventano anch'essi strumento di distribuzione di piccoli privilegi, è chiaro che poi la storia li cancella, è inevitabile. E poi dobbiamo costruire una cultura della sostenibilità, che significa far entrare nelle nostre valutazioni anche il destino degli altri, perché questo noi non lo consideriamo. E la cultura della sostenibilità, non abbiamo parlato oggi di questo, ma è il vero orizzonte morale e civile e politico della politica dei prossimi anni. Ma la cultura della sostenibilità non è ambientalismo ideologico del non fare, è nuova politica delle infrastrutture, è ricerca di nuovi bisogni, è costruzione di futuro, è una questione di cui bisogna parlare per ore, però è stata finora declinata solo anche qui in una chiave ideologica e non ha funzionato. Ma la cultura della sostenibilità può mettere insieme nel tempo queste diseguaglianze, però non dobbiamo vedere tutto il processo del capitalismo e del liberalismo come dannato, perché altrimenti cadiamo in un'altra trappola, secondo me.